Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Il Vangelo in questi giorni ci invita ancora di più alla gratitudine, al ringraziamento per il grande dono dell'Eucaristia. Dal Santo Vangelo secondo Giovanni, capitolo 6, versetti 41-51. Allora i giudei si misero a mormorare contro di lui, perché aveva detto: io sono il pane disceso dal cielo. E dicevano: costui non è forse Gesù, il figlio di Giuseppe? Di lui non conosciamo il padre e la madre. Come dunque può dire: sono disceso dal cielo? Gesù rispose loro: non mormorate tra voi. Nessuno può venire a me se non lo attira il Padre che mi ha mandato, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Sta scritto nei profeti, e tutti saranno istruiti da Dio. Chiunque ha ascoltato il Padre e ha imparato da Lui viene a me. Non perché qualcuno abbia visto il Padre, solo colui che viene da Dio ha visto il Padre. In verità, io vi dico, chi crede ha la vita eterna. Io sono il pane della vita. I vostri padri hanno mangiato la manna nel deserto e sono morti. Questo è il pane che discende dal cielo, perché chi ne mangia non muoia. Io sono il pane vivo disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno, e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. Parola del Signore. Abbiamo suggerito che la prima parte dell'omelia di Gesù nella sinagoga di Cafarnao arriva al versetto 47 e svolge tutto il tema della fede. Il pane della vita sono io. E poi dal versetto 48 di nuovo sono il pane della vita, e l'accento e la spiegazione riguarda il secondo membro, cioè cosa significa pane della vita. Il brano come tagliato oggi prende la fine della prima parte e l'inizio della seconda. Ecco, poi ieri abbiamo anche sottolineato il versetto 37 come molto importante e come un'affermazione generale escatologica di Gesù. Nonostante la mancanza di fede, il disegno di Dio per la salvezza si realizzerà, perché Dio ha dato tutti al Figlio. Tuttavia, per avere la vita eterna ora è necessaria la fede. Questa è un po' la soluzione che abbiamo cercato, non dico trovato, cercato. Adesso vediamo più da vicino il brano di oggi, che è un approfondimento di ciò che viene prima, sulla base, sempre come vediamo, sull'identità di Gesù, perché questa è la prima parte del discorso. Chi è veramente Gesù in quanto pane della vita? E vediamo che qui questo sviluppo è occasionato dall'obiezione al versetto 41. Ne vediamo insieme.
Avevo visto che una piccola cosa, che il versetto 41, allora i giudei, mentre all'inizio della pericope, al versetto 22, era una folla. Cioè questa folla diventano i giudei, perché sono in contrasto, o è una parte della folla o è tutta la folla.
Ma provo a dire io un pensiero, perché anche a me sembra che nel brano di oggi c'è un approfondimento, insomma il discorso va avanti. Il punto centrale mi sembra è proprio il mistero stesso di Gesù, cioè questo inviato disceso dal cielo che dice di essere e se stesso questo pane vivo, questo pane di vita, e quindi questa difficoltà di quelli che ascoltano a credere, insomma, a capire questo mistero, che in fondo è un mistero. E però mi aveva un po' illuminato questa parola di Gesù al versetto. Beh, intanto il fatto che dica non mormorate, insomma, non discutete, non affannatevi a cercare così con ragionamenti puramente umani di comprendere questo mistero, perché quando poi dice il versetto 44, nessuno può venire a me se non lo attira il Padre che mi ha mandato, e sta scritto nei profeti, tutti saranno istruiti da Dio, tutti saranno ammaestrati da Dio. Chiunque ha ascoltato il Padre e ha imparato viene a me. Quindi è come dire un invito di Gesù, cioè in questo senso, cioè è una conoscenza, è una rivelazione che viene dal Padre, viene dall'ascolto, dal mettersi in ascolto proprio del Padre, ed è il Padre che nell'intimo istruirà su questo pane che viene dal cielo. E ci sono dei paralleli che mi sembravano importanti, come Geremia 31, quando parla della nuova alleanza, porrò la mia legge nei vostri cuori. Quindi è questa disponibilità ad ascoltare proprio appunto il Padre che rivela il mistero del Figlio.
Ma anche a me aveva colpito molto questa parola, tutti saranno ammaestrati da Dio. Quindi ieri diceva, ognuno che il Padre mi dà viene a me, e appunto si diceva che tutti il Padre dà al Figlio, e oggi, citando il profeta, si dice tutti saranno ammaestrati da Dio. E poi c'è questa specificazione, chi ascolta e impara. Quindi questo imparare mi sembrava che fosse proprio la disponibilità ad accogliere la parola di Gesù, che poi è la parola con cui Gesù rivela il Padre da un lato, e dall'altro è il Padre che attira il Figlio. Nel prologo si diceva, l'ultima versetta del prologo, che è il Figlio che è nel seno del Padre, è Lui che ce lo ha narrato, che ce lo ha spiegato. Qui sembra il contrario, sembra che sia il Padre invece che attira al Figlio e rivela se stesso attraverso il Figlio. E mi sembrava molto bello questo circolo, è un circuito che parte dal Padre attraverso Gesù e ritorna al Padre attraverso lo Spirito, perché poi Gesù dirà: le parole che io vi dico sono spirito. E quindi è proprio tutto il mistero della Trinità che si riversa in chi ascolta le parole del Figlio e viene attirato a Dio, al mistero di Dio. E poi mi è venuto in mente che anche nei sinottici c'è un po' questa cosa, cioè Gesù dice a Pietro: beato te Simone, perché non la carne e il sangue ma il Padre mio te lo ha rivelato. Quindi è una confessione di fede che è rivelazione che il Padre fa attraverso il Figlio. E poi quest'ultimo versetto, così Sant'Agostino dice una cosa che mi sembra molto bella. Gesù dice: io sono il pane vivo disceso dal cielo, che torna tante volte questa parola, e il pane che io darò è la mia carne. La prima volta che dice questa cosa, Sant'Agostino dice: il Verbo si fece carne e la carne si fece pane attraverso la morte, e quindi questa parola è già una rivelazione del mistero completo di Gesù, che riprende un po' le parole dell'istituzione dell'Eucaristia dei sinottici: prendete, mangiate, questo è il mio corpo dato per voi.
A me il versetto 41, la mormorazione dei giudei, ovviamente richiama le mormorazioni nel deserto, quindi sembra un po' voluta, insomma, questa parola dall'evangelista, cioè mette in continuità con la storia passata, come si è già visto per quanto riguarda Mosè, quindi questo popolo che in fondo si ripete. Però Gesù appunto prende da questo occasione, cioè in qualche modo non si scoraggia, come ha fatto sempre Dio, e rivela questa cosa appunto: se il Padre non lo attira. E poi c'è questo versetto 45 che ovviamente mi sembra proprio un grandissimo incoraggiamento alla fede, cioè in questo senso, cioè è scritto nei profeti: saranno tutti ammaestrati da Dio. Quindi è scritto: chiunque ascolta da parte del Padre, quindi dove ascolta? Nelle scritture, e impara, viene a me. Quindi a me pare molto importante che il Signore dia questo suggerimento, insomma, ancora una volta, come se dicesse: ascolta Israele. Cioè mi sembra che di fronte alla mormorazione c'è questo invito del Signore ancora all'ascolto, appunto dice al 46: non che qualcuno abbia visto il Padre se non colui che discende dal cielo ha visto il Padre. Quindi è lui, appunto, come diceva Chiara, che ce lo ha narrato, ma eppure insomma parla anche direttamente nelle scritture, ecco. Quindi mi sembra
il problema di questi testi, cioè di testi come questo, sembra che Gesù insomma possa parlare in modo esclusivista, oppure anche si possa suggerire una predestinazione. Allora, siccome sappiamo che non può essere così, mi sembra che quando i giudei mormorano dicendo: costui non è forse Gesù il figlio di Giuseppe, di lui conosciamo il padre e la madre, e allora non può dire: sono disceso dal cielo. La risposta di Gesù è sì un rimprovero, ma anche forse un incoraggiamento. Cioè dice: non mormorate tra di voi, perché sarà il Padre. Cioè il Padre vuole attirare tutti, l'accento è sul tutti, non è sul nessuno. Nessuno può venire al Padre se non lo attira, nessuno può venire a me se non lo attira il Padre. Ma sta scritto nei profeti: tutti mi conosceranno, tutti saranno ammaestrati da Dio. Nei profeti è ancora più chiaro che l'accento è sul tutti, perché dice Geremia 31, l'abbiamo già letto, che dice: quel giorno tutti mi conosceranno, dal più piccolo al più grande. Insieme, forse, e si dice anche, in Gesù si deve riconoscere la voce del Padre, la voce di Dio.
Ricordo solo un parallelo emerso da una lezione precedente che a me è rimasto caro, e una proposta, cioè in merito a questa citazione del versetto 45, tutti saranno istruiti da Dio, che rimandava, non so chi di noi, quale commentatore che ci parlò, rimandava a Sapienza 9:18, e a me è parso bello perché adesso intanto lo leggo. Dice: gli uomini furono istruiti in ciò che ti è gradito e furono salvati per mezzo della sapienza. E poi lì si vede bene come tutti furono istruiti, perché la sapienza agisce in tutti da Adamo in poi.
È un po' più chiaro, anche se non voglio fermarlo, la prima parte, cioè l'obiezione, la risposta di Gesù, c'è qualche dubbio di aver capito. Comunque sull'obiezione mi pare importante, la mormorazione riguarda il fatto, come fa a dire che viene dal cielo, cioè che è divino, dal momento che è noto suo padre, sua madre. Tutti i commentatori ricordano che nei sinottici c'è la stessa obiezione nella visita a Nazareth. Bisogna notare che è molto diverso. Nella visita a Nazareth l'obiezione riguarda il fatto che Gesù sia o no un profeta, e difatti l'argomentazione di Gesù che segue riguarda proprio questo. Praticamente Gesù dopo dice: il fatto che voi mi rifiutate è una prova in più che sono un profeta, dal momento che un profeta vero in casa sua non è onorato. Il fatto che non sia onorato in casa mia vuol dire è una prova in più che sono un profeta. Lì il problema è la verità della profezia di Gesù, della sua personalità profetica. E qui sembra diverso, anche se le espressioni sono simili. Qui l'obiezione, penso io probabilmente, non è, il problema non è l'idea di un Messia divino. Se noi guardiamo non solo gli altri testi coevi, ma guardiamo anche il Vangelo di Giovanni, per esempio il capitolo 7, che può essere indicativo, versetto 27, quando c'è la discussione, si veramente, c'è chi dice che è veramente il Messia, chi dice ha dei dubbi, forse i capi hanno riconosciuto che costui è il Messia, ma sappiamo donde costui viene. Il Messia, invece, quando verrà, nessuno conoscerà donde è. Cioè l'origine misteriosa del Messia è una prova e fa parte dell'idea messianica, almeno in questo testo. E quando uno sa da dove viene Gesù, padre, madre, la famiglia, non corrisponde alla origine misteriosa del Messia. È possibile che qui sia coerente con questa idea, è possibile, cioè che il problema non è tanto la divinità del Messia, che poteva anche essere un problema, non tutti potevano essere d'accordo, ma il fatto che Gesù sia questo Messia divino. Che ci possa essere un Messia divino sembra in certi testi che lo pensassero almeno qualcuno. E che Gesù sia questo Messia divino è il problema, perché noi sappiamo da dove viene. Un Messia divino non si sa da dove viene, non ha un'origine umana, viene dal cielo, scende dal cielo, viene inteso così, qui non ha... Probabilmente l'obiezione è questa. La risposta di Gesù, io collegherei, c'è al versetto 42, che anch'io lo intenderei così, come diceva forse anche qualcuno prima, anche Sara, non continuate a mormorare tra voi, io sento che questo tra voi è importante, non è discutendo, mormorando tra voi che potete giungere a comprendere, ma è ascoltando il Padre, ascoltando Dio. Questa citazione, nel versetto 45, perché è solo il Padre che, se il Padre non attira, e anche questo è anche una scusa, se il Padre non attira, uno non può con le proprie forze umane giungere a questo. Poi mi sembra un invito, non è così chiaro almeno a me le sfumature del versetto 45, però sembra una spiegazione, un'esplicitazione di cosa significa farsi attirare da Dio. Dio deve attirare, ma bisogna anche lasciarsi attirare da Dio, e Gesù ricorda una promessa escatologica che si realizzerà. Verrà il giorno, e questo non è l'unico testo, anche in Isaia, verrà un giorno in cui Israele sarà tutto un popolo di giusti, verrà il giorno in cui tutti ascolteranno Dio. È chiaro che se tutti sono discepoli direttamente di Dio, le cose cambiano. È chiaro, no? E invece la seconda parte sembra l'invito a realizzare questo. C'è questa grande promessa che si realizzerà, che significa che tutti ascolteranno veramente Dio che insegna. A questo è possibile se uno ha ascoltato e ha imparato veramente nelle scritture dal Padre, costui può arrivare a me, costui viene a me. Quindi è l'invito ad ascoltare veramente Dio nelle scritture.